gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la penitenza e di santificarci con le opere della carità fraterna, fa che camminiamo fedelmente nella via dei tuoi precetti per giungere rinnovati alle feste pasquali. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te senza il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, e soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia, e gli disse: io sono il Signore che tu hai fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e li collocò ognuno a metà di fronte all'altro, non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su questi cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram. Ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontò il sole, si era fatto buio fitto. Ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Le scritture mi rendono testimonianza, venite a me per avere la vita eterna, dice il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Gli occhi sul testo, si tratta di un passaggio molto, molto impegnativo e centrale, assolutamente centrale, di tutto il ciclo di Abramo e per alcuni versi quindi anche di tutta la Bibbia. Il famoso testo dell'alleanza con Abramo. Dopo tali fatti, abbiamo sentito ieri sera la guerra tra i quattro re, i cinque reucci di Canaan, no? La liberazione di Lot, eccetera. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Se voi leggerete poi di seguito questi racconti, vedrete che è prevalente la dimensione del vedere. Dio apparve, no? Videro, la teofania, il manifestarsi di Dio. Qui chiaramente invece vedete un testo profetico. Fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore. Quindi ciò che si vede è la parola. Dio parla ad Abramo. E Abram parla con Dio, dialoga, discute addirittura e addirittura obietta a Dio. È un testo assolutamente impensabile negli schemi di questa religione, di quest'epoca, è assolutamente impensabile. Questo è un testo profetico, tipicamente profetico, no? Dove l'uomo risponde a Dio, dialoga con Dio, addirittura obietta a Dio. Per alcuni versi potrebbe sembrare addirittura una bestemmia, no? Sentite cosa risponde Abramo. Me ne vado senza figli. Altro che promessa di figli. Non ho figli, capito? Sto per morire. E Abramo fa una domanda di vita. Chiede una discendenza. E sarà solo un suo servo ad avere discendenza e ereditare, no? La risposta di Dio, come vedete, contiene due promesse. La prima annuncia che no, lui avrà un discendente dal suo sangue. E secondo, in questa scena notturna davanti al cielo stellato, no? È come se Dio gli dicesse: guarda cosa sono capace di fare, no? Guarda le stelle, no? Ecco, io ti darò una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Allora, la parola Dio la rivolge ad Abramo, Abramo obietta, Dio rinnova la promessa, Abramo credette. Parola decisiva, prima volta che appare nella Bibbia, ebbe fede nel Signore. Cioè, il racconto si interrompe e il narratore dice: Abramo credette, no? Ora, questa parola fede, voi sapete che sarà poi al centro di tutta la teologia cristiana, da Paolo fino a Lutero, no? La salvezza mediante la fede, ed è alla base del cammino cristiano, no? Per fede noi siamo cristiani, dalla fede siamo salvati. Questo verbo credere, aver fede, aman, amen, amen, aman, stessa radice, no? Sì, Questo verbo vuol dire essere solido, fermo, stabile, affidabile. E così il narratore interpreta il comportamento di Abramo riconoscendo che ha dato fiducia a Dio. E il Signore glielo accreditò come giustizia. Qui viene apprezzato il comportamento di Dio nei confronti di Abramo. Lungi dall'essere considerato empio, bestemmiatore, Abram viene elogiato. Ha fatto e detto ciò che bisognava. Con la sua fiducia ha corrisposto a ciò che è il suo Dio, fedele e sicuro. Allora Dio rivolge la parola, l'uomo risponde, fa delle domande, obietta. Dio conferma la promessa, è stabile. L'uomo s'appoggia su questa roccia della promessa, su questo bastone, su questa casa, su questa roba solida. Questa è la posizione giusta dell'uomo. Questo è lo schema di questo testo, È la struttura della fede, appunto, no? La parola che Dio ci rivolge e che noi accogliamo nella fede, questa è la giustizia. Quando Paolo farà tutta la polemica con i giudei dicendo: ma guardate che la nostra salvezza e la nostra giustizia non dipende da quello che facciamo, dipende dalla fede, voleva dire sta roba qui. È l'obbedienza della fede che ci mette nella posizione giusta. Dopo Paolo dirà: è ovvio che questo vuol dire una vita buona, è ovvio. Come è Dio, appunto, per quello che Dio ti chiede, no? La terra, versetto 7, è un tipico racconto patriarcale, la città di Ur, come il personaggio di Abramo, ci rimandano a un passato nebbioso del secondo millennio, nel quale si racconta di un personaggio appunto singolare che si è giocato in un posto preciso facendo un certo viaggio, no? Io sono il Signore Yahweh, non è più Elohim, Yahweh. Vi spiego perché introduco questa sottolineatura, adesso vedrete. Io sono il Signore, io sono Yahweh, che ti ha fatto uscire dalla tua terra di Ur. Se voi ripetete questa frase, io sono Yahweh, che ti ha fatto uscire, di chi è questa frase? È la frase dell'Esodo, no? È la frase di Dio rivolta a Mosè. E allora questa è la carta d'identità del Dio dell'Esodo. Il Signore si è rivelato facendo uscire Israele dalla casa d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E questo verbo, far uscire, ti ho fatto uscire, si ripete decine di volte nel Pentateuco. Il Dio di Israele è il Dio che ci ha fatto uscire. L'Esodo, appunto, no? Per gli ascoltatori di questo testo, Abramo diventa il precursore degli schiavi d'Egitto. Il primo a cui è stata rivolta questa parola di liberazione che ha messo in moto il popolo di Israele. Vi faccio un altro accenno un po' erudito, ma vedrete com'è illuminante anche questo. Quindi questo primo accenno indica che questo testo in realtà fa riferimento all'Esodo. Se fosse un testo che racconta la storia come è stata, i fatti di Abramo sarebbero avvenuti nel 1800 avanti Cristo, l'Esodo nel 1200. In realtà i fatti avvenuti nel 1200 hanno proiettato il racconto della storia di Abramo. È prima l'Esodo dei patriarchi. E l'altro accenno dove si parla Ur dei Caldei, il nome Caldei o la Caldea, appartiene a un altro periodo della storia, è utilizzato a Babilonia solo a partire dal VII secolo e quindi questo accenno ai Caldei rimanda a un'altra schiavitù, quella che hanno conosciuto i giudei nel VI secolo in Babilonia. Allora, chi impara a leggere questi testi conclude questo passo della storia di Abramo, in realtà è stato scritto nel VI secolo dopo l'esilio, alla luce della fede in Dio che ci ha fatto uscire da Babilonia per tornare a Gerusalemme e alla luce del Dio di Mosè, Yahweh, che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quindi questo versetto 7, tenetelo ben presente, provate a rileggerlo, e vedete questi due passaggi. Io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei, dalla terra di tuo padre. No? Illustra bene com'è scritta la Bibbia, il senso biblico della storia di Israele. Cioè questi raccontano gli inizi della storia con Abramo, con le parole arricchite da tutte le esperienze del secondo millennio, dell'uscita dall'Egitto e dell'esilio in Babilonia. Allora la storia che qui vedete raccontata non è da leggere come un filo che scorre, una storia, ma è un tessuto intrecciato che è fatto di riletture continue in una tradizione viva. Mentre si vive la storia si rilegge continuamente il passato, reinterpretandolo, no? E celebrandolo. La scrittura nasce così. Cioè, capite l'ingenuità nostra, anche degli uomini moderni, quando dicono ma non è storico, non è così. Ma cosa vuol dire? È come se uno volesse leggere la mia vita con quello che è storico. Certo, ci sono dei dati storici che sono importanti, ma il senso della mia vita sta solo all'interno della mia narrazione, della narrazione degli altri, no? Cioè, l'uomo, la storia umana è un racconto, ha un senso, ha dei sensi, che vengono continuamente letti, interpretati, raccontati. Quando noi arriveremo alla fine della vita, non è che portiamo lì quel corpo rinsecchito, ammalato, incidentato e basta, è lì, basta, è finito, è una macchina che non va più. Portiamo lì un racconto. No. Scusate, stasera sono un po' più lungo, ma questo è un testo difficile, bisogna coglierlo, bisogna coglierlo e studiarlo perché mi sembra importante. L'ultima parte, noi la capiamo meno ancora, è la parte di una liturgia per noi assolutamente ormai sconosciuta. il sacrificio dell'alleanza, i versetti 9 e 17, no? All'obiezione di Abramo Dio risponde con un segno. Gli animali, almeno quelli che si può, quindi quelli grossi, vengono tagliati in due, in modo che i contraenti passano dentro, come a dire, guarda che se tu non tieni il patto finirai così, vieni squartato, no? Sono i riti, appunto. Se non rispetteremo il contratto subiremo la stessa sorte. Questo è un rito conosciuto nel Medio Oriente, molto diffuso. Invece è più sorprendente quell'episodio di questi uccelli rapaci che non ha paralleli nell'Antico Testamento. Potrebbe voler dire anche qui una premonizione dei pericoli che minacciano Israele nella sua storia. Poi la scena che segue moltiplica i tratti della potenza dell'iniziativa di Dio, il sonno misterioso mandato da Dio, il torpore, tardemà. Ricordate che già nella creazione di Eva Dio aveva messo in Adamo un torpore, no? Un sonno. La notte, quando non c'è il casino degli uomini, è il tempo opportuno delle rivelazioni di Dio, no? La notte. E poi passa il fuoco, il segno del fuoco, è Dio che passa attraverso gli animali tagliati e passa solo lui, non passa Abramo, perché l'alleanza è unilaterale, cioè dipende da lui solo. Nonostante le infedeltà eventuali di Israele, lui sarà fedele. Quindi questa alleanza è di fatto un giuramento solenne che Dio fa ad Abramo. Proviamo a riguardare i passaggi di questo testo complesso. Il dialogo profetico, la vocazione profetica, la discendenza, il sacrificio, la promessa, il sacrificio. Guardate che è la stessa cosa che facciamo nella Messa. La Messa è un'iniziativa con cui Dio passa nella morte di Gesù, no? E giura, è un giuramento di fedeltà a noi. È un patto d'amore, no? Sigillato dal sacrificio. È l'alleanza, appunto. Intanto girano gli uccelli rapaci perché tutte le cose brutte che succedono, le disgrazie, le famiglie che piangono, tutto il... No, girano intanto gli uccelli rapaci che minacciano di toglierci la fede, ci fanno paura, no?